Questa era Amy Winehouse, spero che vi sia piaciuta, e adesso abbiamo al telefono Paolo Cognetti. Benvenuto Paolo.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao, benvenuto. Allora, Paolo Cognetti arriva di nuovo in libreria dopo diversi anni, direi 3 o 4 se non erro, vero?
Sì, sono 3 anni.
Tre anni con una nuova raccolta di racconti. La prima si intitolava Manuale per ragazze di successo e questa invece si intitola Una cosa piccola che sta per esplodere. Al di là della, edite entrambi da Minimum Fax, al di là della tua predilezione per i titoli lunghi, che forse sono una scelta editoriale della Minimum Fax, ti vorrei chiedere prima di tutto da dove nasce invece la tua predilezione per il genere del racconto a cui sei rimasto fedele in queste due pubblicazioni.
Sì, nasce prima di tutto dagli scrittori che amo, da quello che mi piace leggere. Se devo pensare così a due maestri, per usare una parola grossa, penso a Carver e ad Alice Munro, e sono due scrittori che in tutta la loro vita hanno scritto soltanto racconti. C'è secondo me, più che un genere, proprio un modo di pensare alle storie e un modo di scrivere, cioè sono necessariamente delle vicende incomplete, sono quasi delle immersioni così istantanee nella vita delle persone, sono delle strutture narrative molto frammentarie che si basano molto sul momento dell'illuminazione che c'è quasi sempre in un buon racconto, e mi piace, insomma, io penso alle storie in questo modo.
Senti, io la seconda domanda era chi erano i modelli a cui ti rifai, però a questo punto non te la faccio visto che ce l'hai già detto. E, ecco, Manuale per ragazze di successo era una raccolta, diciamo, più generazionale, che insomma che rappresentava una generazione di donne, di ragazze che insomma lottavano in qualche modo per la propria emancipazione. E in questo caso invece, in Una cosa piccola che sta per esplodere, tu rappresenti sempre una generazione di adolescenti in qualche modo che si affacciano all'età adulta, e il tema, come dire, dell'emancipazione dalla famiglia, dai modelli degli adulti è molto forte. Ti chiederei perché insomma questo tema così caro in entrambe le raccolte.
Sì, a me in realtà credo che poi il filo conduttore sia anche un po' una scusa o un modo per parlare di un libro, ma anche per pensare, per criticare, per discutere di quello che uno ha scritto, perché poi in realtà quando io scrivo i racconti non è che parto con un progetto così, così rigido, adesso scrivo un libro sulle donne o adesso
certo.
Sull'adolescenza. Sono probabilmente sono delle cose che mi affascinano, cioè io credo che i miei racconti siano sempre il desiderio che ho di entrare nell'intimità di un personaggio che c'è nella mia testa, che arriva da persone che ho conosciuto, che arriva da cose che ho vissuto io stesso, che comunque è qualcuno che prende forma e che a me viene voglia di raccontare. In questo caso sono queste figure di adolescenti perché mi piaceva molto quel momento in cui l'identità viene alla luce, quindi necessariamente ci si libera dal fardello dei genitori o si cerca di liberarsene spesso con un atto violento. Mi interessava in quel momento lì, insomma.
Senti, vorrei in effetti a questo proposito così leggere un passaggio di uno dei racconti in cui tu dici questo: nel sangue di ogni figlio scorre una malattia ereditaria, è una storia scritta apposta per te, cerca di educarti, indicarti la rotta, condannarti al destino dei padri, e qualunque sia la loro colpa, per quanto buona la loro volontà, non esistono mezzi pacifici per venirne fuori. Questo è un filo conduttore che ritorna in tutti i racconti, e tra parentesi l'altro filo conduttore è proprio questo tema dei padri in senso maschile, di figure maschili molto deboli dal punto di vista così dei modelli, no?
Sì,
gli uomini non sono dei personaggi che come dire tu rappresenti mai in modo positivo, mi sembra.
Sì, è una cosa che un po' contro la mia volontà, nel senso che poi anche l'altra volta mi hanno fatto notare come tutti i miei personaggi maschili fossero deboli, vigliacchi, bugiardi, eccetera. E, di nuovo, non è proprio una mia visione del mondo, probabilmente è purtroppo
peggio, così, una visione
della maschile
realtà
che io ho in testa.
Okay.
È una cosa sempre delicata quando ne parlo, perché perché poi insomma sono un uomo che sta per compiere 30 anni, quindi mi ritrovo molto a ragionare su che tipo di uomo sto diventando, sono diventato, come altro voglio cambiare. E, probabilmente così sento questa debolezza molto forte nell'essere maschio, e nei miei racconti viene fuori.
E invece le madri sono figure sempre, quasi sempre positive, no? Anche quelle putative, quelle che uno si può scegliere, mentre i padri pare che nei tuoi racconti non si possano scegliere, i padri sono quelli che sono e ce li si tiene, no? Le madri invece, come dire, sono figure che possono essere come in Nina, nella storia da cui si prende il titolo, la raccolta. Mina appunto si sceglie una madre in qualche modo come modello, visto che la propria è debole. No?
Sì, sì, a me, così pensando a questa mia predilezione per le figure femminili, anche per le figure materne, mi viene in mente che probabilmente sono cresciuto, non solo io, la mia generazione o insomma tanti in questi anni, in mezzo alle donne, che non è un caso che quando leggo i racconti di una scrittrice come Alice Marro, come Grace Paley, questi racconti molto incentrati sul quotidiano, sull'intimità domestica, sulla famiglia, io mi sento molto a mio agio nel leggere queste cose, nel leggere questi discorsi tra donne nelle cucine, e sono tutte scene a cui mi sembra di aver assistito da piccolo. E questa intimità che ho come scrittore nel raccontare le donne, spero di farlo in maniera verosimile, credo che arrivi da come sono cresciuto.
Senti, dalla biografia, diciamo, dentro il volume, leggiamo che sei autore di alcuni documentari, tra cui una trilogia dell'asfalto. Ecco, vorrei che tu ci dicessi di cosa si tratta da un lato, e dall'altro se, come dire, questo lavoro di documentazione cinematografica abbia in qualche modo modificato il tuo sguardo narrativo.
Sì, i primi documentari, che sono proprio quelli che tu citavi, questa poi l'abbiamo chiamata trilogia, erano concentrati su Milano, perché sono cresciuto qui, il rapporto tra i ragazzi e la memoria della città, quello che è successo qui prima che noi ci fossimo, quando eravamo piccoli, insomma sugli anni 70 e primi anni 80, un'epoca che di cui insomma sembra che ci siamo dimenticati, perché per cause anagrafiche non può essere nell'epoca dei nostri genitori né quella dei nostri fratelli, e mi affascinava l'idea di ripercorrere una città in cui erano successe così tante cose senza vederne i segni, e così questi documentari in modi diversi cercavano di scoprire la memoria della città.
Ecco, in qualche modo tu pensi che, cioè io penso di sì, nel senso noto questa differenza tra le due raccolte, nel senso che in una cosa piccola che sta per esplodere, in qualche modo mi sembra che tu vada alla ricerca proprio dell'attimo, del momento in cui nasce la consapevolezza di diventare adulti, e questo forse è legato a questo lavoro legato al cinema o no?
Sì, io credo che ci sia in questi racconti sempre questa sensazione di quello che è venuto prima, cioè come dicevi tu, il peso dei padri o delle madri, l'idea di una condanna precedente da cui è necessario liberarsi, cioè, alla fine sono personaggi tra i 12 e i 16 anni che sembrano a volte molto più vecchi, perché sulle loro spalle c'è tutto quello che è successo prima, penso al bambino del penultimo racconto, su cui grava insomma la separazione imminente dei genitori.
Sì.
Se penso al mio primo documentario, che si intitolava Vietato scappare, e parlava di ragazzi di 17-18 anni che uscivano a Milano la sera senza accorgersi di attraversare tutti i luoghi in cui erano avvenuti gli scontri degli anni 70, la nascita del punk, eccetera, ci trovo una forte somiglianza.
Senti, tra l'altro così le tue affinità con gli Stati Uniti, mi sembra che vadano oltre questo, nel senso che vabbè, vieni sempre presentato in foto molto americane nei volumi di Minimum Fax, in quest'ultimo sei il ritratto, sullo sfondo si vede New York, credo.
Sì, infatti io sono dalla parte di Brooklyn, però.
Ecco, vabbè, comunque insomma, mi sembra che insomma in qualche modo il mondo americano, sia sul piano forse della documentazione, sia appunto del racconto, come dicevi tu, sia molto importante per te.
Sì, è il mio riferimento non tanto ideologico quanto iconografico. Poi a me è successa questa cosa molto bella di dover fare questi 9 documentari sugli scrittori newyorkesi, sempre per Minimum Fax, un lavoro di ormai anche quello 3 o 4 anni fa, che si intitolava Scrivere New York, e da lì è nato poi il mio amore per New York. Però in generale questo amore per l'America credo che arrivi proprio dagli scrittori. A me piace molto come loro si possano considerare narratori di storie, cosa che probabilmente in Europa, in Italia è un po' più difficile. Si tende sempre a vedere lo scrittore come un pensatore, come un filosofo. Uno scrittore deve avere una visione del mondo, della società. A me, stranamente, io poi non riesco mai a rispondere bene alle domande che mi fanno, quando la domanda è: perché hai scritto delle donne, cosa pensi delle donne in questi anni? Oppure adesso per questo libro a volte mi chiedono cosa pensi del problema adolescenza. Io non credo che il mio essere scrittore debba mi ponga nella posizione di dare una risposta a queste domande. E mi piace l'idea di essere un narratore di storie, insomma.
Allora, intanto vi saluto, io sono stata qui tipo gufo in silenzio, in realtà sto conducendo la trasmissione con Giulia, sono Azzurra, ciao.
Ciao.
Mentre Giulia citava il brano che è tratto dalla tua raccolta, che mi farò prestare a questo punto, mi è venuto in mente un altro riferimento. Tu puoi dirmi benissimo che sono ubriaca, però è la saggezza nel sangue della O'Connor, semplicemente per questa citazione così proprio estemporanea. E lei a un certo punto dice... Flannery O'Connor, che per esempio i suoi personaggi sa che a un certo hanno un dettaglio, poi da lì prendono e fanno la loro strada e se li ritrova finiti. È una sensazione che magari puoi avere anche tu, oppure le strutture in modo diverso le storie?
Sì, intanto mi fa ovviamente tantissimo piacere perché citi un'altra mia maestra, è un'altra grande, insomma, maestra.
Insomma, leggiamo i stessi libri.
Ma a me di lei piaceva tantissimo questa cosa, che poi credo ne ha parlato anche parlando della sua scrittura, che era il fatto che i suoi racconti sono sempre profondamente morali, un po' perché lei era profondamente religiosa, però il fatto principalmente era che in tutti i racconti c'era un personaggio che a un certo punto veniva a contatto con una verità più profonda. Spesso in queste situazioni così quotidiane, rurali anche nel suo caso, in questi ambienti bigotti, femminili, eccetera. E spesso da eventi violenti, io mi ricordo in alcuni suoi racconti furti, ma anche omicidi, anche cose piuttosto truci, così questa quotidianità molto superficiale veniva squarciata e si poteva intravedere qualcosa della complessità che c'era sotto. E questo credo che abbia proprio a che fare con quello di cui parlavo prima a proposito del perché scrivo racconti.
Ho capito, grazie.
Bene, Paolo Cognetti, grazie per questa chiacchierata. Io direi che potresti, come dire, partecipare con noi a delle puntate sui racconti americani.
Molto volentieri.
Se ne hai voglia. Grazie. Ti faccio questo invito così improvvisato, però credo che... ne varrebbe la pena, insomma, anche
certo.
A partire da queste interviste che raccontavi, uscite sempre per Minimum Fax. E noi ti salutiamo e ti salutiamo con un brano musicale che
grazie.
Non so qual è.
Sono Velvet Underground con Femme Fatale.
Ciao Paolo.
Ciao, grazie.
Perfetto, buona serata.
Ciao, ciao.